Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, chi vi parla è Astrid Ubaldi. Oggi è sabato 29 giugno, oggi è festa di Leopardi, compleanno di Giacomo Leopardi. Infatti questa sera ci saranno le celebrazioni, nonché il recital, un pochettino meno atteso degli altri anni ancora, diciamo così, cioè da un po' di tempo che questo 29 giugno lo celebriamo non con quel pathos, quella attesa che generalmente si viveva, anche la curiosità ad esempio di avere nome dell'artista, che di solito era un nome molto conosciuto. Adesso francamente sarà che io sono un po' distaccato anche ormai da certi ambienti, non parliamo da quelli musicali, che se mi dite le ultime canzoni di Sanremo non me le ricordo un titolo, uno, capito? Uno. E per cui è difficile essere io un po' il termometro del senso e sentimento o comunque delle percezione popolare, ecco, ormai tutto lo riduciamo a una percezione oggi. E per cui se abbiamo 30 gradi al sole, neanche all'ombra, beh, la temperatura percepita è di 2300 Fahrenheit, cioè nel senso proprio ti squagli, sei dentro a un vulcano. E perché? Perché naturalmente ci porta così la nostra società, ma non per diletto, ma per una questione e ragione economica che si basa sul sfruttamento del povero suddito, cioè il suddito si dà ad intendere che Cristo è morto di freddo e allora lui si va a comprare una coperta per non morire lo stesso di freddo, e così si dà ad intendere che la terra è vittima di un cambiamento climatico, che se non corriamo ai ripari nel giro di 3-4 anni non soltanto non avremo neanche più un ghiacciaio, no? Come si diceva vent'anni fa si diceva appunto che la Terra aveva 3 anni di vita, dopodiché i ghiacciai del Polo Nord e Polo Sud si sarebbero tutti squagliati. Ora non soltanto il Polo Sud e il Polo Nord rimangono integri, ma addirittura hanno aumentato la calotta di ghiaccio. Quindi le fesserie se ne dicono tante. Allora, vediamo di non perdere tempo, di andare a dare un'occhiata alle notizie appunto di maggior rilievo. Mi arrivano su WhatsApp, a me, essendo giornalista, no? Dice, forse tu sei più informato degli altri. Quando ci sarà la nuova giunta? Ecco, c'è più attesa per sapere che c'è la nuova giunta che sapere ad esempio oggi che, no, in termini di tempo sarebbero anche più accettabili, no? Perché cade oggi, Giugno Lombardiano dice, oh, che succede oggi pomeriggio, stasera? No, si farà la giunta? Sì, si farà, due o tre giorni penso, il tempo tecnico anche per un sindaco che si è appena insediato di poter mettere in a posto tutte le caselle, ecco, quindi, vedrete che saremo accontentati della nostra curiosità. Io non so se oggi, domani, dopodomani, forse più probabile la prossima settimana. E vediamo invece di parlare di domani mattina, pure domani mattina alle 6 c'è la levataccia per il sindaco, ma penso che lo farà con piacere perché dovrà fare il classico colpo di pistola prima di dare inizio alle 6, cioè la marcia che pure non è stata granché pubblicizzata quest'anno, a dire il vero, e questo ci è passato anche a noi, diciamo così, questo avvenimento, questo evento un po' quasi non percepito, in questo caso non parliamo di percezione, non percepito. Se noi siamo arrivati a questo appuntamento senza grande pubblicità, glamore, forse perché c'è stata di mezzo una campagna elettorale, il ballottaggio che ha assorbito un po' l'attenzione dei cittadini, ma generalmente si faceva anche un po' di pubblicità della radio, mi ricordo, e comunque questo lo indicano anche gli iscritti, abbiamo meno iscritti degli altri anni, almeno si pensa, sono circa 2000 partecipanti alla marcia. Dicono oltre i 2000, comunque si fa sempre in tempo, si fa sempre in tempo, perché anche questa mattina si è andati sotto l'atrio comunale nella ex IAT, o meglio ex ufficio delle entrate più noto, mai più riaperto, anche lì un addormentamento totale da parte della vecchia amministrazione. E un ufficio con il quale avevamo concordato il comune, noi cittadini, che gli pagavamo le utenze, stavano lì gratis, purché un paio di dipendenti, no, tenessero in piedi un ufficio delle entrate e non mandassero i cittadini a Macerata o a Civita o ad Ancona. Ecco, non è successo niente, si sono persi anche questi si sono addormentati, addormentamento totale. Allora, questo è quanto, quindi domani mattina 6 alle 6. Invece è stato presentato il libro di Antonella Chiusaroli e Antonella Maggini, tutte e due Antonelle, alla biblioteca appunto di Piazza Leopardi, il libro sul una piccola libreria, diciamo così, per essere più precise, il libro Palazzo Leopardi, la memoria e l'immaginario come arte. Ecco, questo è venuto ieri. Invece, per quanto riguarda allora la giornata sempre di oggi, dove cui cade i 226 anni della nascita di Giacomo Leopardi, abbiamo qui scritto talmente piccolo, io non so come, abbiamo la prolusione, diciamo, cioè abbiamo il recita di poesie leopardiane di Laura, no, questa è Laura Melosi, fa parte della biblioteca dell'università. Allora andiamo a leggerlo, che forse facciamo prima. È una giornata, quella di oggi, organizzata dal Centro Nazionale Studi Leopardiani, guidata dal presidente Fabio Corvatta, con la collaborazione del FAI Orto e Colle dell'Infinito. Strano, perché non si fa menzione, come invece è stato poi rimediato sul Carlino di oggi, del comune, perché la prolusione, cerimonia ufficiale, quella la dotta, una cerimonia dotta culturalmente elevata, si fa l'aula mai nel comune dei Recanati, quindi c'è di mezzo anche la partecipazione del comune dei Recanati. Non vorrei che con il nuovo sindaco si fosse cancellato anche il comune dei Recanati, perché arrivano i barbari, è meglio non citarli i barbari in una celebrazione come quella leopardiana. Preferibile naturalmente non citare i barbari, forse sarà per questo, non ne capisco il motivo veramente, cioè, mi sembra la prima volta che non venga citato il comune dei Recanati. Comunque il programma si aprirà alle 18 con i saluti delle autorità, dei rappresentanti di Cassa Leopardi, poi la presentazione, il programma si allora, e si dice, si inizia all'aula mai il palazzo comunale, già il luogo ricorda con una lapide marmorea e così via. Chi l'ha scritto sul comunicato non lo so, no? Poi magari ci informeremo. Il programma, dicevo, si inizia alle 18 all'aula magna, appunto, il comune, con i saluti dell'autorità. Dice, allora lo cita il comune, no, cita il comune come sede di un'iniziativa, ma non cita il comune come, come ente che ha contribuito alla organizzazione, o comunque che ne è partecipe diretto, protagonista diretto di questa celebrazione leopardiana di oggi 29 giugno. Comunque, e oggi è anche San Pietro e Paolo, quindi auguri anche a tutti Pietro e a tutti Paolo. Una volta era festa religiosa, lo ricordo benissimo, perché nei miei ricordi di infanzia era grande festa a casa, perché era festa di mio zio, quindi si andava tutti a casa sua a mangiare, Pietro Coppari, si andava tutti a casa sua, almeno noi della famiglia Tubaldi e della mia madre, che erano Coppari, appunto Anna, si andava a casa di Pietro. bei ricordi, scusate, adesso ho divagato. Allora, nonne, dice il programma si aprirà alle 18, il saluto dell'autorità di Cassa Leopardi per la presentazione, poi la presentazione ci sarà della Biblioteca Digitale Leopardiana, del percorso espositivo della Sala Foschi, fine alla conferenza Attualità dell'umanesimo ai tempi dell'intelligenza artificiale di un personaggio di assoluto rilievo internazionale, il filosofo Julian Nida Rumalin, docente dell'Ateneo di Monaco. Poi alle 21.15 cambia il palcoscenico, si entra nell'orto del Coro dell'Infinito per ascoltare il recital di una stella del teatro italiano, Laura Morinoni, quindi prima parlavo di Laura Melosi, no, infatti è Laura Morinoni. Il titolo del recital di stasera è Tu pensoso, in disparte il tutto miri. Poi diciamo che l'articolo continua, c'è questo percorso espositivo che è stato allestito nella Sala Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, che riprende l'idea di allestimento museale avanzata già nel 1941 da Biagio Biagetti. Le sezioni saranno tre, in una verranno esposte, va bene, adesso non entriamo nei particolari perché sennò parleremo solo di questo giro leopardiano, come d'altra parte potrebbe anche essere giusto. Ieri c'è stato Consiglio Comunale a Loreto, un punto e un passaggio che approfondiremo anche con il sindaco Moreno Biaruni e la Tari, la tassa sui rifiuti, l'ho detto già ieri, anche per lui sembra assurdo che si paga 2 milioni di euro per il servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti e poi dobbiamo anche pagare dei soldini perché stanno non avendo individuato la discarica pubblica, dobbiamo portare i rifiuti fuori, per cui l'aumento della Tari è del 10%, o 10% non è poca cosa, è un crimine, è un furto, è un latrocinio, perché per l'insipienza, incapacità degli amministratori che per paura, per pusillanimità o che altro non hanno individuato la discarica pubblica, noi siamo chiamati, cittadini, a rimediare ai loro errori, alle loro vigliaccherie, perché sono dei vigliacchi, perché non individuare una discarica pubblica, per non prendersi gli improperi dei comitati, per non affrontare i cittadini, i sindaci, perché i cittadini non gli frega un cacchio se la discarica sta a 200 metri da casa sua, sì, può fregare quello che pensa, il mio casolare, la mia abitazione perde del valore, ma non perde nessun valore, non perde nessun valore, queste sono come quella volta del canile di Montefiore, ma nessuno lo sa neanche dove sta, ha perso qualcuno il valore della propria abitazione, o gli uliveti che vivono e che prosperano e crescono a Montefiore, come si disse allora, hanno perso il loro sapore originario, ma andate via, ma lasciate perdere, dai, tutte stupidaggini che si inventano, no, e che ci siamo inventati a suo tempo, che si sono inventati a suo tempo, che non poggiano su nulla. Dicevo, il Consiglio Comunale si è parlato proprio di questo, di Tare, e noi ne parleremo la prossima settimana, ecco il tempo di far passare sabato e domenica con il sindaco Pieroni, perché vorremmo ancora una volta marcare su un problema. Per quanto ci riguarda la Tari, questo aumento è ingiustificato. Altra questione, quindi nuovi rapporti con il Cosmari, il comune dovrebbe istituire l'altro, nuovi rapporti, e togliere e risparmiare una tassa che è annuale, che è quella del microchip. Non serve a una ceppa di niente il microchip dei sacchetti blu e gialli, e non è che se tu lo togli fai la figura del non ambientalista per un corno, perché ci sono molti comuni della nostra provincia che non hanno mai adottato e hanno la stessa percentuale di differenziata che abbiamo noi. Siamo solo dei coglioni che vogliono spendere soldi inutilmente per farsi la barba. Ecco, vedete, ho fatto la barba stamattina, sono rasato, ho la pelle liscia, eh? È lo stesso. Ho adottato il microchip, sono bravo dal punto di vista ecologico, sono green, ecco. Sei un cretino, questa è la verità, sei un cretino. Quindi risparmiamo 120.000 euro all'anno, che da quando è entrato in funzione il microchip significa aver risparmiato, che in realtà abbiamo speso in più, 1.200.000 euro, che poteva andare alle famiglie magari che non c'era un tozzo di pane dopo il 15 del mese. Allora, andiamo adesso a vedere velocemente, perché il tempo passa. Cronache maceratesi, vediamo, dice: travolta da un'onda a Madeira, morta una ragazza di 28 anni. Questo è successo a Colmurano, si tratta di Margherita Salvucci, era in vacanza in Portogallo con la famiglia, la mamma Ornella Formica, l'ex sindaco della cittadina, e il papà Pier Giovanni, la sorella minore. L'incidente è avvenuto l'altro pomeriggio, 2 giorni fa, cioè la giovane che aveva completato la specialistica in psichiatria è morta in ospedale. Poi il sindaco, cioè ieri mattina, Mirko Mari, dice: una disgrazia impensabile, il paese c'è un silenzio irreale per questa, naturalmente l'onda che l'ha travolta, non so se l'ha fatta urtare contro gli scogli, sta di fatto, sì, mentre era sugli scogli, quindi è morta a 28 anni. Veramente queste cose sono tragiche, una vita spezzata a 28 anni. E mamma mia. Poi abbiamo calcio e impegno sociale nei piani della Lube, c'è un grande nome dietro le quinte, il mister di tante battaglie, Fabrizio Castori. Qui siamo a Treia, poi rapina amico durante la partita a carte, chiuse le indagini per un 43enne, qui abbiamo già parlato ieri leggendo nel nostro notiziario. La notizia vera, tragica, è quella della ragazza travolta da un'onda a Madeira, per il resto non abbiamo grandi notizie. Vediamo invece di dare un'occhiata anche a Cronache di Ancona. Eccola qua, Cronache di Ancona dice: tutta mia la città, presentata l'estate in Ancona, un cartellone ricchissimo che si distribuisce in varie zone del capoluogo, per chi volesse leggere lo può leggere. Poi ad Osimo il sindaco Pirani è già al lavoro, giunta quasi al completo, il risico delle società partecipate, e va bene, si accontentano tutti, a me interessa che il sindaco Emanuele Pepa dia una svolta agli Ircere. Io ci tengo a quella casa di riposo che amavo, perché Radio R ogni Natale andava a intervistare le vecchiette, ma quando c'era Carlo Flammini questo si poteva fare, e oltre, quando c'erano stati anche i presidenti degli IRCER come Umberto Simoni e altri che Maurizio Paoletti, no? C'erano presidenti degli IRCER aperti, normali. Io non so se è dovuto a Giacomo Camilletti, presidente degli IRCER, ultimo nominato da Bravi, oppure da qualche funzionario che si prende più potere di quelli che dovrebbe avere, ma l'IRCE è irriconoscibile, è diventato un carcere, una casa chiusa, un carcere, non una casa chiusa come si intende nel gergo, diciamo così, per carità, poi quei vecchietti, no, e che è una, proprio un ambiente soffocante dentro il quale poi non puoi neanche entrare con facilità, e se ci entri esci con molta difficoltà. Allora, e quindi speriamo che l'IRCE sia sotto il comando di una persona che abbia le palle e che gli giri i coglioni, in poche parole, nei confronti di quello che è stata la gestione del passato, anzi del presente, ancora sopravvive questa gestione. Poi abbiamo il sindaco Luca Paolorossi, io questo lo devo intervistare. Dice: nomina la sua giunta a 4 nel rispetto delle quote rosa. E perché non deve rispettarle? Allora, il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi ha firmato il decreto di nomina per vice sindaco e assessori, garantendo in pieno il rispetto alla parità di genere e aprendo ai giovani. 2 donne e 2 uomini saranno infatti i suoi più stretti collaboratori nell'esecutivo comunale. L'annuncio è stato fatto sui social. C'è Ivana Ballanti, 68 anni, già sindaco di Filottrano, è andato in incarico di vice sindaco con le deleghe affari generali, lavori pubblici, urbanistica, cultura, scuola, istruzione, salute. Teo Benigni, 34 anni, guiderà invece assessorati e personale ambiente e gestione rifiuti, politiche giovanili e trasporti, SUAP, mentre Franco Cusini, 67 anni, ha ottenuto le deleghe ai servizi politiche sociali, sicurezza e polizia locale, viabilità e infrastrutture, gemellaggi, anche gemellaggi. Infine Alessia Baldi, 33 anni, seguirà gli assessorati bilancio, tributi e patrimonio, attività economiche, produttive, frazioni, associazioni, protezione civile. Quindi due giovani e due persone un po' più mature. Questa è la giunta 4. Buon lavoro Luca Paolo Rossi, a me mi sei simpaticissimo, più sei pazzo e più mi sei simpaticissimo, pazzo in senso benevole, e più mi sei simpaticissimo, perché io amo Milei argentino proprio per il suo modo estroso ma anche geniale di fare le cose. Lo vedete così Milei, ma lui se lo andate a stuzzicare in economia, avendo studiato la scuola austriaca, lui vi mette a terra, vi rade, vi spiana. Non ci capite più niente di quello che vi dice, è un pozzo di scienza, ma nello stesso tempo si è lasciata andare in campagna, no? Elettorale con la motosega, cioè fuori questo, fuori quest'altro, e l'Argentina sembra che appunto abbia questa caratteristica di essere cresciuta. Io ho fatto tardissimo stamattina, mi scuserete, poi parleremo alle 8:30 di quello che sta scritto sui quotidiani locali, non c'è niente di più di quello che vi ho accennato con la rassegna stampa online. Ciao, perché veramente è tardissimo. Ciao.